Gesù è presentato ad Erode. Consideriamo ora altri tre motivi per cui Gesù non dice una parola alla presenza di Erode. Innanzitutto, perché Erode è troppo attaccato ai beni temporali che lo rendono negligente e superficiale nelle cose dello spirito. Infatti, questo re, che conosceva la fama di Gesù e già da tempo desiderava vederlo ed ascoltarlo, non l'aveva ancora né visto né udito. Anche se gli si erano presentate molte occasioni di farlo, specialmente quando Gesù predicava in Galilea. Ovviamente il suo interesse era poco profondo. In secondo luogo, Erode, che ora ha davanti a sé Gesù, non pensa affatto di approfittare della sua presenza e della sua parola a vantaggio dell'anima, ma desidera solo soddisfare la curiosità dei sensi nel vedere i miracoli e quella dell'intelletto nell'udire la sua eloquenza. Il terzo motivo è quello più importante. Se Gesù parlasse o se facesse qualche miracolo, Erode probabilmente gli ridarebbe la libertà. Quindi tace, perché non venga ritardata la redenzione che è legata alla sua condanna e alla sua morte. Stai attenta, anima mia, che Dio giustamente rifiuta la grazia a chi trascura i suoi doveri, affascinato dalle vanità del mondo. E pensa anche che Dio non aiuta neppure chi lo cerca con vana curiosità e non è spinto da sincera umiltà e da un interesse esclusivamente spirituale. Per questo spesso non impari nulla né dalle prediche né dalla lettura di libri di spiritualità. Al cuore dei curiosi Dio non parla. Renditi conto infine di quanto grande sia la misericordia di Dio, che tace e sceglie la condanna pur di affrettare la tua redenzione. Gesù mio, come potrò ringraziarti e ricambiare il tuo amore? Il tuo silenzio, giusto castigo per Erode, per me è stato misericordia. Ti supplico, continua ancora a mostrarti misericordioso verso di me, parlando in continuazione al mio cuore. Io so di meritare il tuo silenzio perché tante volte la mia pigrizia mi ha impedito di seguire la strada che mi indicavi e la mia curiosità di scegliere letture e studi utili per la mia crescita spirituale. Ma se tu, Signore, guarderai solo i tuoi meriti e non le mie mancanze, sono sicuro che non potrai negarmi la grazia di rispondere con prontezza ad ogni tua ispirazione. Cercherò di ricordare che quando sono negligente nella preghiera o curioso e superficiale nelle buone letture, io mi privo di innumerevoli grazie. Gesù è schernito nella corte di Erode. I giudei temono che Erode voglia liberare Gesù, quindi, più che mai ostinati, ripetono a voce alta le loro accuse. Ma vedendo che queste non servono a nulla, è facile che i capi dei sacerdoti, per inasprire il re, gli rammentino i bambini fatti morire da suo padre a causa di quell'uomo che fin dalla nascita era chiamato re dei giudei. Gli fanno presente poi che a causa della dottrina di quel prigioniero egli stesso era stato rimproverato da Giovanni Battista per il suo concubinato. E vi aggiungono tutte quelle maligne insinuazioni che possono esasperare un animo superbo e crudele. È tutta invidia folle e cieca che si nasconde sotto le apparenze dello zelo. E Gesù continua a tacere. Egli sa che parlando guadagnerebbe la reputazione di saggio, mentre tacendo quella di ignorante e di sciocco. Ciò nonostante, col suo silenzio, dimostra di preferire quest'ultima ad un'inutile ostentazione della sua sapienza. Il mondo non può capire il valore di questa scelta, perché non sa neppure lontanamente dove siano nascosti i tesori della vera sapienza. E se nel mondo ci sono tanti stolti, è perché sono senza numero coloro che parlano solo per essere considerati saggi. Qui Gesù ci fa vedere quanto sia prezioso il silenzio, mentre non apre bocca né per umiliare i suoi persecutori, né per esaltare se stesso. Divino Maestro, col tuo modo di agire illumini la nostra ignoranza e guarisci la nostra superbia. Proprio tacendo hai mostrato la tua innocenza e la tua sapienza e ti sei meritato il titolo di agnello venuto tra noi per essere sacrificato. Gesù mio, abbi pietà della mia pochezza. Tu vedi quanto sono lontano dal limitarti e quanto inesperto nel tacere. So farlo talvolta quando il mio silenzio può essere giudicato saggezza, ma non so tenere la bocca chiusa quando temo di essere considerato un debole. Mi rendo conto di essere molto superbo, perché chi è umile non ha mai difficoltà a tacere. Per questo mi rivolgo a te e ti prego di comunicarmi il tuo spirito di umiltà. Io oso anche sperare che mi esaudirai, perché so quanto apprezzi chi è umile. Talvolta credo che sia proprio necessario parlare per difendermi. Se invece saprò tacere per amore di Dio, sarà Lui a disporre le cose in modo che le mie ragioni vengano capite dagli altri meglio che se avessi parlato. Erode, dopo aver interrogato Gesù su diversi punti e non avendo ricevuto nessuna risposta, si ritiene offeso e deluso e si mette a deriderlo come fosse un povero stolto che non sa dire neppure due parole messe insieme. Ecco come è trattato in tutti i tribunali religiosi e civili il Figlio dell'Altissimo, il Verbo dell'Eterno Padre. Soltanto offese e disprezzo, fino ad essere considerato un tardo di mente di cui potersi burlare. E Gesù sopporta tutto con pazienza ed umiltà. Sia davanti ad Anna e Caifa, come davanti a Pilato ed Erode, si vede chiaramente che se tace non è perché non possa o non sappia difendersi, ma perché non vuole farlo, giudicando più fruttuoso il silenzio. Mio Gesù, vero Dio, perché hai voluto nascondere la tua grandezza sotto tanta umiltà? Che bisogno avevi di umiliarti fino a questo punto? Anima mia, cerca di capire la verità. Non si è umiliato perché così serviva a Lui, poiché nella sua essenza è il sommo bene. Si è umiliato per noi, perché non c'era un altro modo per dare all'Eterno Padre un'adeguata soddisfazione per la nostra superbia. Un Dio, dunque, ha voluto abbassarsi per me fino al punto di fare la figura di uno sciocco, privo di ragione. Un Dio ha accettato tante offese per me a causa della mia superbia. Sì, con la superbia ho disonorato Dio e il suo onore ha potuto essere riparato adeguatamente solo con le umiliazioni di un uomo Dio. La superbia è il vizio più detestabile, eppure è quello che mi domina, anche perché faccio ben poco per vincerlo. Dammi tu, mio Salvatore, per i meriti della tua umiltà, il fervore e la forza necessari per estirparlo definitivamente dal mio cuore. Io so che potrei fare tutto il bene di questo mondo, ma finché rimango superbo non posso illudermi di essere gradito a Dio. Penserò con vergogna che mentre Dio è venuto apposta dal cielo per insegnare e praticare l'umiltà, io che sono terra non posso sopportare neanche una piccola umiliazione. Il silenzio di Gesù, che prima aveva meravigliato Pilato, ora scatena lo sdegno e il disprezzo di Erode. Nessuno dei due giudici lo condanna, ma neanche lo assolve, perché nessuno ha il coraggio di opporsi al furore dei giudei. Si dice che Erode già da molto tempo desiderasse vedere Gesù, quando però gli era lontano. Ora che ce l'ha davanti lo tratta con disprezzo. È terribile desiderare i doni di Dio per poi calpestarli. Dobbiamo osservare, però, come la provvidenza disponga le cose in modo che la malizia umana cooperi coi suoi disegni. È necessario che Gesù sia fatto morire. Questo esige l'infallibile volontà divina e deve essere condannato in un modo tale che nessuno possa dubitare della sua innocenza. E infatti, come ha già fatto Pilato, Erode lo considera innocente quando dice di non ritenerlo meritevole di condanna. Se fosse vera l'accusa dei giudei e Gesù fosse davvero un corruttore, Erode non lo tratterebbe con tanta leggerezza, ma con severità, e approfitterebbe dell'occasione per sfogare il suo sdegno e condannarlo. Mio Dio, quanto sono adorabili i tuoi disegni, con i quali hai disposto che la tua innocenza sia nota a tutto il mondo. Sono felice che la tua santità si mostri immacolata a dispetto dell'invidia degli uomini e del demonio. Ma sono anche triste per la mia cattiveria, pari a quella dei giudei. Raramente nelle mie preghiere ti chiedo la grazia della tua luce e del tuo aiuto, per conoscere e fare tutto ciò che ti è gradito. Tuttavia tu me lo concedi ugualmente, perché la tua bontà è infinita. Ed io come corrispondo? Con la mia ingratitudine, che non può sfuggire al tuo sguardo onniveggente. Sono grazie le ispirazioni con cui mi inviti a combattere le passioni. Io però me ne servo non per diventare migliore, ma per fare tutto il contrario di ciò che mi ispiri. Quindi desidero la grazia per disprezzarla, proprio come ha fatto Erode. Mio buon Gesù, distruggi la mia malizia e la mia incostanza e concedimi un aiuto particolare affinché io reagisca positivamente a tutte le tue grazie. Al tribunale di Dio dovrò render conto di ogni grazia che mi viene concessa. Se ne disprezzo anche una sola, posso compromettere la mia salvezza. Propongo perciò di aderirvi con diligenza e fedeltà. Seguendo l'esempio di Erode, tutta la corte si leva contro Gesù e i soldati giudei e galilei, ritenendolo un demente, fanno a gara a chi lo deride di più. In essi sono rappresentate sia la Giudea, dove Gesù è nato, sia la Galilea, dove è cresciuto. Vengono usati tutti i mezzi per umiliarlo fino all'inverosimile e per provocare la sua collera e i suoi lamenti. Egli invece non si lagna e non si risente, ma continua in cuor suo a chiedere aiuto e a raccomandarsi all'Eterno Padre. Se qualcuno potesse leggere ciò che passa nel cuore di Gesù, si renderebbe conto che egli continua ad esercitare la carità verso Dio, accettando la sua volontà, e verso quanti lo offendono, implorando su di loro tante benedizioni celesti, quante sono le offese. Egli è il modello di tutti coloro che sono destinati alla salvezza, venuto ad insegnarci come dobbiamo fare per diventare come Lui. Nella sua predicazione aveva già raccomandato di essere mansueti, di non covare sentimenti d'ira e di vendetta, ma di voler bene a chi ci fa del male. Ora viene a ripeterci la stessa cosa col suo esempio. Prevedendo che a molti sarebbe parso troppo difficile essere mansueti, vuole esserlo lui per primo, in modo che non possa trovare alcuna scusa chi non accetta di vivere nella mitezza. Gesù, umile maestro e guida dei mansueti, quanta riconoscenza ti devo. Io sono appunto uno di coloro che reputano quasi impossibile essere mansueti, e questo solo a causa della mia superbia. Comunicami il tuo spirito ogni volta che vengo offeso e deriso, perché voglio offrire a te il risentimento che mi agita. Per essere mansueto devo essere mite, ma non sarò né l'uno né l'altro se non mi verrà in aiuto la tua grazia. Concedimela, ti prego, perché tu l'hai meritata per me con la tua umiltà e con la tua mitezza. Perché siano più sopportabili le offese che riceverò, terrò sempre presente il comportamento di Gesù. Questo, più di ogni altra cosa, rende amabili le difficoltà della vita. Gesù è rimandato da Erode a Pilato. Erode non sa che fare di Gesù, non volendo né condannarlo perché è innocente, né liberarlo per non inimicarsi i giudei, trova l'espediente di rimandarlo a Pilato. Ordina quindi che gli venga buttato addosso un mantello bianco perché sembri vestito come usano i principi. Egli vuole ancora infierire su Gesù, dando a tutti l'occasione di continuare a deriderlo, come se fosse un povero pazzo, preso dalla mania di voler essere re. La sapienza celeste dispone che quell'indumento bianco e logoro, che Erode aveva scelto come strumento di derisione, sia un segno dell'innocenza di Gesù. È naturale che il Salvatore, mandato a redimere il mondo dai suoi peccati, sia santo e senza macchia. Eccolo, perciò, vestito di bianco, per dimostrare che è l'agnello di Dio, vittima espiatrice delle colpe altrui. Erode, se l'avesse ritenuto colpevole di qualche delitto, non l'avrebbe certo vestito così. Indubbiamente, l'ha fatto solo per metterlo in ridicolo. Ma se avesse realmente trovato in lui delle colpe, non si sarebbe certo limitato a beffeggiare la sua umiltà, ma avrebbe preso ben altri provvedimenti. Mio Gesù, sono felice che venga riconosciuta la tua innocenza, ma allo stesso tempo mi rammarico che sia tanto maltrattata. Onoro la tua invincibile pazienza e la tua ardente carità, che ti ha spinto ad accettare sul tuo corpo innocente un manto di disprezzo solo per coprire le mie brutture. Quanto è grande il tuo amore se hai voluto prenderti cura di un individuo tanto meschino come me, per vestirlo con gli abiti preziosi della grazia, della virtù e della santità. Solo amandoti posso dimostrarti la mia gratitudine, ma non potrò farlo fino a quando rimarrò quel peccatore che sono. Riempimi perciò di quel santo amore che, come sta scritto, copre, anzi cancella una moltitudine di peccati. Tienimi stretto, Gesù, così avrò la forza di diventare un uomo nuovo, che nulla, né mondo né carne, potrà più separare da te. Affinché non sia vano il mio desiderio di amare Dio, rifletterò attentamente per vedere che cosa in me si oppone a questo amore e che cosa sono disposto a fare per renderlo più intenso. Gesù è vestito di bianco come lo era stato nella trasfigurazione sul monte Tabor, ma mentre prima quel colore era simbolo di luce e di gloria, ora nella passione è bersaglio di insulti e derisione. Contempla, anima mia, il tuo Signore, ricondotto dal palazzo di Erode a quello di Pilato, per le strade più popolate della città. Chi lo tratta da matto, chi da malfattore, e nessuna cosa al mondo è ritenuta più spregevole di lui. I suoi calunniatori sono tormentati dai rimorsi della coscienza che proclama l'innocenza di Gesù, ma essi sono presi anche dalla rabbia, perché attraverso i tribunali quella si fa sempre più evidente e mostra con maggior chiarezza la falsità delle loro accuse. E tu, Erode, che volevi dei miracoli, guarda, questo è uno stupendo spettacolo, se sei in grado di riconoscerlo. Dio creatore è gravemente offeso dalle sue creature e non fa valere la sua giustizia, non si risente, ma tace e sopporta tutto con pazienza. Lo stesso miracolo egli lo compie ancora in ogni tempo e in ogni luogo, perché continua ad essere offeso da tanti peccati. E lui, invece di castigarci, ha pazienza e ci mantiene in vita mentre meriteremmo in ogni istante la morte. Purtroppo non ci rendiamo conto di questi miracoli perché sono continui. Ma fino a quando, Dio mio, sarò così cieco da non riconoscere tutti quelli che hai compiuto per me, per conservarmi la vita del corpo e dell'anima? Lo so che tu accetti questo mio stato perché io sia sempre più investito dalla tua misericordia. Sono confuso per tanta bontà e ti ringrazio di cuore, ma ti supplico non permettere che io abusi della tua misericordia. Ai tanti miracoli che hai operato per me, aggiungi anche questo. Cambia completamente il mio cuore, perché da freddo e arido diventi tenero e pieno del tuo amore. Devo far presto ad incominciare per davvero ad amare Dio. È molto il tempo che ho sprecato offendendolo, e quello che mi rimane per amarlo è forse più breve di quanto io immagini.